Wiki Music. Bach e l'arte della fuga raccontati da Sandro Cappelletto.
Le voci ormai giravano. Johann Sebastian Bach è malato. La sua grafia è diventata incerta, confusa. Si dice che gli facciano male gli occhi, che stia perdendo la vista. Forse le conseguenze di un diabete non diagnosticato. Le autorità di Lipsia, la città dove vive ormai da più di un quarto di secolo, non perdono tempo e, senza troppi riguardi, in caso di un eventuale decesso del signor Bach, si mettono subito alla ricerca di un successore nel ruolo di Thomas Cantor, cioè di direttore artistico e responsabile dell'insegnamento della musica nella chiesa di San Tommaso, fondata nel 1200 dai padri agostiniani. Un incarico rimasto da allora sempre attivo, fino ai giorni nostri. Nel marzo del 1750 Bach subisce una prima operazione agli occhi, ad aprile una seconda che fallisce come la prima. Il medico inglese che lo opera, l'oculista di Sua Maestà Britannica John Taylor, è ritenuto oggi soprattutto un ciarlatano. Allora era considerato un'autorità indiscussa. Teneva affollate lezioni in giro per l'Europa e nel 1752 a Londra opererà agli occhi anche Georg Friedrich Händel. Le condizioni di salute di Bach peggiorano. Come ci informa il figlio Carl Philipp Emanuel, suo padre non solo non riacquistò la vista, ma la sua costituzione peraltro perfettamente sana. Fu dalle operazioni e dai dannosi medicamenti ed effetti collaterali completamente distrutta. Convinto, come amava ripetere, che bisognerebbe poter fare tutto, Bach, fino a quando gli è possibile, continua a scrivere musica, a correggere, anche dettando, alcuni passaggi delle sue ultime opere. Muore a Lipsia il 28 luglio 1750. Era nato ad Eisenach nel 1685, 65 anni prima, perfettamente contemporaneo di Händel e di Domenico Scarlatti, 4 anni più giovane di Georg Philipp Telemann, 2 di Jean-Philippe Rameau. Una generazione formidabile. Bach si era sposato 2 volte, aveva avuto 20 figli, 11 maschi e 9 femmine. Al momento della scomparsa resta incompiuta un'opera che definiamo canonica, cioè ispirata ai principi del contrappunto e destinata anzitutto allo studio e alla pratica dei musicisti. Il catalogo di Bach le attribuisce oggi il numero 1080. Ricordandoci così l'immensa quantità di opere che ci ha lasciato, come era consuetudine diffusa tra i musicisti professionisti di allora, chiamati, quando trovavano un lavoro e uno stipendio, a comporre per le tante occasioni religiose, civili, teatrali, pubbliche e private, nelle quali la presenza della musica era ritenuta irrinunciabile. Il 1 giugno del 1751, poco meno di un anno dopo la morte di Bach, su alcuni giornali di Lipsia compare un avviso di sottoscrizione. Il figlio, Carl Philipp Emanuel, fa sapere che l'edizione a stampa di Die Kunst der Fuge, l'arte della fuga, può essere prenotata pagando anticipatamente 5 talleri presso le migliori librerie della Germania, come pure a Lipsia, presso la vedova Anna Magdalena Bach. La si può ordinare anche a Berlino, a Halle, a Naumburg, però entro il 29 settembre, giorno della fiera di San Michele, un appuntamento centrale nella vita di Lipsia, ieri come oggi. L'arte della fuga è prima di tutto un paradosso. L'arte è soggettività, estro, invenzione. La fuga musicale si configura come un procedimento molto organizzato, come un'equazione. Se salti un passaggio, non la risolvi. Ma questa non è una lezione di matematica, è una trasmissione di Radio 3. Come fa una fuga a diventare arte? Nell'arte della fuga di Bach, tutto nasce da qui. Da una sola cellula può formarsi un corpo intero, da un seme, un albero. Arte della fuga. Riguardo all'arte ognuno ha le proprie idee, ma una fuga è qualcosa di preciso, ha le sue regole da rispettare. Per creare una fuga ci vuole un soggetto. ma un soggetto si annoierebbe presto a parlare da solo. Deve trovare qualcuno con cui dialogare. Soggetto e controsoggetto. La musica come la vita. Ogni persona ha bisogno di un'altra voce vicino a lei. Contrappunto. Punto contro punto, nota contro nota, voce contro voce, ma non contro, piuttosto con. Come un discorso in cui chi dialoga non dà sulla voce dell'altro, non lo vuole demolire, zittire, umiliare. Preferisce provare a capire, ascoltare, dialogare. Bach incomincia con una fuga semplice. Poi verranno l'inversione del soggetto, la fuga per moto contrario, la doppia fuga, la tripla fuga, la fuga a specchio, la fuga quadrupla. Un labirinto, ma un labirinto da dove non è difficile uscire, no, è difficile entrare. A meno che non ci abbandoniamo a lui, che non ci facciamo portare per mano. Le righe più belle sulla parola fuga le ha scritte una ragazza, una studentessa universitaria di Venezia, studentessa e lavoratrice. Si chiama Laura. La fuga musicale assomiglia molto al nostro modo di pensare. Di solito le nostre riflessioni partono sempre da un primo pensiero dominante, poi da questo pensiero se ne dipartono altri, secondari, e mentre continuiamo a considerare quello dominante, non possiamo fare a meno di sviluppare i secondari, il tutto contemporaneamente. La fuga siamo noi. Il titolo, Arte della fuga, non è di Bach. L'ha deciso il figlio, sempre lui, Carl Philipp Emanuel, o forse è nato dalla fantasia di Friedrich Wilhelm Marpurg, un compositore e critico al quale i Bach figli si rivolgono dopo la morte del padre nel tentativo di fare cassa, stampando e vendendo le sue opere. In ogni caso, è un titolo postumo. Nonostante il lancio pubblicitario, 5 anni dopo ne erano state vendute soltanto 30 copie. Il prezzo intanto era sceso da 5 a 4 talleri e il ricavato non bastò neppure per ripagare il costo delle lastre di rame usate per la stampa. Insomma, un flop. Ha scritto Alberto Basso. La società del tempo di Bach non si preoccupò di tramandarci documenti della sua vita. La biografia è lacunosa, scarse le fonti dell'epoca, opachi i dati sulla psicologia del personaggio, vani i tentativi di definire una volta per sempre la cronologia delle opere, impossibile il calcolo delle composizioni perdute, modestissimo il contributo recato dall'esile epistolario, irrilevante il peso commerciale delle opere, pochi e non certo entusiastici gli attestati critici, perfino un suo allievo lo accuserà di essere un musicista fuori del tempo. E per almeno 3 generazioni dopo la morte, la musica di Bach ufficialmente non esisteva. Bach è stato anche questo, un musicista fuori del tempo, un inattuale, scomparso sotto la linea dell'orizzonte critico dei suoi contemporanei. Come ha detto Pierre Boulez, rivolto ai giovani musicisti di oggi, non pensate a quello che fate in funzione del vostro successo. Cercate soltanto di esprimere voi stessi. Ricordatevi di Bach, che in vita non ha avuto alcun successo professionale. L'arte della fuga non prevede nessun luogo, nessuna data per la prima esecuzione. Cantate, passioni, messe, oratori, magnificat. Per tutta la vita Bach ha scritto musica su commissione, rispettando obblighi, scadenze, festività, anniversari. Ma qui no. L'arte della fuga non gli è stata comandata da nessuno, non è dedicata a nessuno. Nasce dalla sua libertà e dalla sua scienza. Ognuno dei diversi episodi nei quali si articola l'opera ha un proprio titolo. Contrappunto 1, 2, 3, 4 e così via. Alcuni di questi titoli possono apparire ostici. Canon in ipodiapason perpetus. Canon in ipodiatessaron. Non ci dobbiamo intimorire. Ipodiapason, ipo, cioè sotto, ipogeo, ipoglicemia, ipovedente, ipocondriaco. Diapason, una parola formata dall'unione di due parole greche, dia, attraverso, e pan, tutto. Sotto, attraverso, il tutto. Tutto per un musicista significa un'ottava, perché tutte le note della nostra scala musicale sono comprese nello spazio di un'ottava. Dunque, canon in ipodiapason perpetus semplicemente vuol dire un canone continuo a distanza di un'ottava inferiore. Mentre canon in ipo di atessaron significa canone a distanza di una quarta inferiore, ipo sotto, di a attraverso, tessaron 4. Ma perché a metà Settecento Bach ricorre a delle antiche parole greche e latine, inversus, perpetus, per augmentationem? Perché noi veniamo da lì, perché da migliaia di anni noi europei, soltanto noi europei, abbiamo sentito il bisogno di misurare la musica, di darle delle norme scritte. Abbiamo provato a farla diventare una scienza esatta. Ogni nota, ogni accordo, ogni scala, come se tutta la musica potesse essere racchiusa lì dentro, su una tastiera. Ogni tasto, una nota, quella e soltanto quella. Come se il compito più nobile della musica possibile a noi uomini sia quello di creare un'immagine dell'ordine universale, l'armonia umana specchio di quella divina. Molto abbiamo guadagnato in questo cammino, ma senz'altro pensiamo al fascino ipnotico che possiedono altre culture musicali. Qualche cosa abbiamo anche perduto. Lo studioso Christoph Wolff sostiene che se si guarda bene il manoscritto si fa una scoperta sorprendente. Il tipo di carta e di inchiostro variano. Inoltre, una parte del manoscritto è in bella copia, una parte in brutta copia. Secondo Wolff, Bach inizia a scrivere l'arte della fuga già nei primi anni 40, subito dopo le variazioni Goldberg e poco prima o contemporaneamente al secondo libro del clavicembalo ben temperato. L'arte della fuga, costruita interamente su quel soggetto iniziale che abbiamo ascoltato, si può considerare come la sintesi del principio della variazione, che domina appunto le variazioni Goldberg, e del principio della fuga, perno del clavicembalo ben temperato. Ma a differenza delle Goldberg e del clavicembalo ben temperato, sullo spartito Bach non indica quali strumenti debbano suonare l'arte della fuga, come se dicesse «scegliete voi, clavicembalo o pianoforte?» Rispettare la sonorità del tempo o quella possibile oggi? Allora non esistevano le grandi sale da concerto alle quali siamo abituati e il consumo della musica aveva caratteristiche sociali molto diverse. Deve prevalere lo scrupolo della ricostruzione storica o la libertà dell'interpretazione su uno strumento, il pianoforte, che Bach e Handel non avevano a disposizione? Ma perché escludere? Perché obbligare? Sono la libertà, il rigore, la fantasia dell'interprete che sanno trasformare un'esecuzione in una ricreazione. E così i musicisti si sono sentiti liberi di suonare l'arte della fuga con molti strumenti. Col clavicembalo. Col pianoforte. Con l'organo, con un quartetto d'archi, o di sassofoni. Solo con le viole. Con la fisarmonica, con un'intera orchestra, comunque la riconosci sempre, funziona sempre. Nella prima edizione a stampa dell'Arte della Fuga compare una misteriosa avvertenza. Il signor autore della presente opera, a causa della malattia agli occhi e della morte che poco dopo lo ha colto, non ha potuto portare a termine l'ultima fuga, nella quale egli si faceva conoscere col proprio nome. Le quattro lettere che formano il nome Bach corrispondono nella notazione musicale che ancora usano gli anglosassoni e i tedeschi a quattro note. Loro non chiamano le note come le chiamiamo noi, do, re, mi, fa, sol, la, si, ma con le lettere. B corrisponde al si bemolle, A al la, C al do, H al si naturale. Bach, quel nome è già musica. E nell'ultima fuga dell'opera l'autore si fa riconoscere con la sua firma musicale. Continuiamo a leggere quell'avvertenza. Siccome l'autore è morto proprio a questo punto, allora abbiamo deciso di rendergli omaggio, introducendo a chiusura dell'opera il corale a quattro voci che egli, ormai cieco, aveva dettato a un amico. Quel corale non c'entra niente con quanto lo precede. E se Johann Sebastian, malato, cieco, ha avuto la forza di dettare a un amico un corale a quattro voci, non poteva trovarla questa forza anche per dettare il completamento dell'ultima fuga? Davvero non era in grado di dettare qualche ultimo accordo, l'ultima cadenza? Certo che poteva, ma non ha voluto. Una fuga musicale è come una spirale, come un disegno di Escher che moltiplica un'immagine all'infinito. È come i numeri, che non hanno mai una fine. Anche al numero più lungo, più immenso, più inconcepibile, puoi sempre aggiungere più uno. I numeri. Prendiamo il cognome Bach e trasformiamo le lettere dell'alfabeto in numeri. B è la seconda, A la prima, C la terza, H l'ottava lettera dell'alfabeto. 2 più 1 più 3 più 8 fa 14. Bach era iscritto come membro numero 14 della Società per la Scienza Musicale di Lipsia, che forse è la sola possibile e segreta dedicataria di quest'opera. E nell'arte della fuga si ferma al contrappunto numero 14. Johann Sebastian Bach. Le iniziali del suo nome e cognome sono I Lungo, S e B. Ma lui piaceva firmarsi anche con altre tre lettere. S, D, G. Soli, Deo, Gloria. Gloria all'unico Dio. La somma delle tre lettere I Lungo, S e B dà lo stesso numero della somma di S, D e G. 28. 28. Il doppio di 14. Bach, due volte. I numeri e le loro relazioni segrete. I numeri intangibili, invisibili, infiniti, eterni, come le divinità. Siamo noi che abbiamo bisogno di un termine per non smarrirci nell'assoluto. E se Bach, che nell'assoluto non si smarriva, avesse voluto non finire la sua arte della fuga, preferendo lasciarla così, un'opera aperta, come per dirci io, cieco e anziano, mi sto avvicinando al momento del congedo, questo è il testimone che vi lascio. Continuate voi l'ultima fuga, continuate voi la mia arte e la mia scienza. L'ultima nota dell'ultimo incompiuto quattordicesimo contrappunto dell'arte della fuga, dove Bach si interrompe così bruscamente da toglierti il respiro, cade alla battuta 239. 2 più 3 più 9. Ancora una volta, il risultato è 14. Nulla accade per caso. Tutto si tiene in questa musica. Johann Sebastian Bach, rigoroso come un matematico, fantasioso come un giocoliere. Bach, il suo cognome in tedesco significa ruscello, torrente, ma Beethoven ha scritto che bisognerebbe chiamarlo mare, oceano, un fiume, un mare, un oceano di musica che è capace di portare con sé a noi la felicità più profonda, misteriosa e indicibile. Continuate voi l'arte della fuga, fai presto a dirlo. Chi osa mettere le mani su questa partitura? Meglio, molto meglio, lasciarla com'è, perfetta e incompiuta.
Il 28 luglio 1750 muore Johann Sebastian Bach. Sandro Cappelletto lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.